SBS Italian.
Questa mattina apriamo il programma dalla politica statunitense perché sono in corso in una decina di città del paese i raid contro circa 2.000 immigrati irregolari e della Polizia Federale che sta provvedendo alle espulsioni su ordine e su indicazione ovviamente della Casa Bianca. E ne parliamo con il nostro esperto di questioni statunitensi, l'ex direttore dell'agenzia ANSA, il giornalista Giampiero Gramaglia. Intanto buongiorno Giampiero e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, grazie e buongiorno agli ascoltatori. Sì, i raid anti-immigrati illegali che hanno di mira gli immigrati che non hanno documenti in regola, oltre che quelli che sono stati colpiti da condanne perché si sono macchiati di reati, sono stati avviati in una decina di città, in molte di quelle che sono considerate o che si vantano di essere città santuario negli Stati Uniti e sono fra le maggiori d'America, pensiamo a New York e a Chicago, pensiamo a Los Angeles e a San Francisco, ma in realtà, almeno stando alle cronache delle prime ore, questi raid appaiono in tono minore rispetto alle attese o almeno rispetto ai risultati attesi, in parte perché il vigore con cui il presidente Donald Trump, con la sua consueta virulenza informativa, li aveva annunciati, ha indotto molti migranti che temevano per di esserne vittima a prendere delle misure, a non farsi vedere in giro, magari a stare nascosti per qualche giorno, e in parte perché i sindaci di molte città hanno dichiarato la loro opposizione a questi provvedimenti, che sono parte della politica anti-immigrazione del presidente Trump. Una politica che il presidente ha rilanciato, sta rilanciando con vigore, del resto non l'ha mai cessata, e di queste ore anche il provvedimento che vieta ai centroamericani che arrivano negli Stati Uniti di chiedere asilo politico negli Stati Uniti se prima hanno attraversato, toccato un altro paese, e siccome tutti i centroamericani per arrivare negli Stati Uniti devono passare per il Messico, praticamente questo provvedimento vorrebbe dire che nessun proveniente da El Salvador, il Nicaragua, Costa Rica o l'Honduras o il Guatemala può più chiedere asilo negli Stati Uniti. Molto spesso questi provvedimenti dell'amministrazione americana sono poi contestati in giudizio, vengono a loro volta contestati da giudici federali, trasmessi alla Corte Suprema perché si pronunci, ma c'è un effetto annuncio che contribuisce a dare l'immagine dell'attività dell'amministrazione nei confronti dei migranti. C'è anche tutto l'altro lato, l'emozione per esempio di una parte dell'opinione pubblica per quanto continua ad accadere nei campi in cui vengono rinchiusi o trattenuti i migranti e i richiedenti asilo, e anche per la scelta che viene mantenuta di dividere i minori dalle loro famiglie all'ingresso negli Stati Uniti. Ci sono stati dei minori morti separati dai genitori nell'ultimo anno, c'è stata la scorsa settimana, venerdì mi sembra, una audizione alla Camera molto emotiva in cui sono state denunciate le condizioni in cui vivono questi minori, la presenza di diversi minori al di sotto dei 2 anni separati dai genitori, il vicepresidente Mike Pence visitando alcune installazioni per migranti al confine ha dovuto constatarne e ammetterne il sovraffollamento e le condizioni igieniche inadeguate, ma per tutta risposta il presidente, quando gli è stato contestato che i migranti stanno allo stretto, sono in condizioni non rispondenti agli standard che ci si aspetta dagli Stati Uniti, la risposta di Trump è stata che non vengano da noi e così non ci sarà problema.
Ecco, Ken Cuccinelli, a proposito, direttore dell'Agenzia Deputata del Controllo dell'Immigrazione, non ha risposto alla domanda sul destino dei figli, dei minori di questi immigrati irregolari che verranno espulsi dagli Stati Uniti. Poi eventualmente vedremo successivamente quelle che potrebbero essere le conseguenze in questo senso. Prima però facevi riferimento all'opinione pubblica, ecco, com'è che ha accolto l'opinione pubblica statunitense? Cioè, quanto è popolare un provvedimento del genere e secondo te si può in un certo senso farlo rientrare in una più generale intenzione di Donald Trump di investire anche nella polarizzazione delle posizioni negli Stati Uniti e in una sorta di lunga campagna elettorale che nei prossimi 15 mesi vedrà una serie probabilmente anche di provvedimenti di prese di posizione estreme in vista delle prossime presidenziali?
Mi pare evidente che il presidente Trump gioca sui temi divisori e non sui temi unificanti. Credo che lui dia per scontato che c'è una parte dell'America che non approva i suoi provvedimenti e che non voterà per lui, ma che non voterebbe per lui in nessun caso, anche se improvvisamente abbandonasse il tema dei migranti. Lui invece si rivolge con questo tema alla parte dell'America che l'ha sostenuto, ed è stata una parte vincente, che l'ha sostenuto nelle elezioni del 2016 e che lui spera lo sostenga ancora in quelle del 2020. I democratici, l'opposizione, gioca sulle parole e quella che lo slogan di Trump, Make America Great Again, diventa nelle parole dei democratici, Make America White Again, quindi giocando su quella America che è bianca, ma di uomini bianchi, perché le donne non sono in prevalenza favorevoli a Trump, quindi di uomini bianchi, di uomini nati negli Stati Uniti e che è ben diversa dall'America etnicamente diversa, con persone sempre più spesso nate fuori dall'Unione, di cui il presidente è a capo, ma di cui non sempre tenere conto. E ne è un segno anche la polemica, di cui forse parleremo fra poco, che il presidente ha scatenato contro 4 deputate democratiche.
Ecco, allora entriamo proprio nei dettagli di questa polemica, questi tweet considerati razzisti e xenofobi di Donald Trump contro 4 deputate, nessuna delle quali è proprio di origine anglo-bianca, e che sono state invitate dal presidente statunitense a tornare da dove sono venute, con il piccolo dettaglio che al di là del principio alla base di una uscita del genere, soltanto una di queste deputate non è nata negli Stati Uniti.
Sì, tornatevene a casa, ha detto in un tweet il presidente Trump alle 4 deputate, e quando ha detto tornatevene a casa non intendeva tornatevene ai fornelli, una battuta sessista, o non intendeva tornatevene a quei quartieri non bianchi da cui venite, ma intendeva proprio tornatevene ai paesi dei vostri avi, ai paesi da cui venivano i loro genitori. L'invito è stato rivolto a 4 deputate democratiche che si sono già fatte conoscere per la loro vivacità. La presidente della Camera, la speaker della Camera e leader dei democratici alla Camera, Nancy Pelosi, le chiama The Squad perché fanno sempre gruppo, e in questa circostanza le difende, ha persino chiesto una risoluzione contro le sortite del presidente. Chi sono questi personaggi? Beh, una è abbastanza famosa, abbastanza nota, è Alexandria Ocasio-Cortez, 29 anni, di New York, origini portoricane, è la più giovane deputata e ha già avuto molte iniziative di un certo eco, fra cui un'iniziativa a favore della green economy. Poi c'è Ilhan Omar, 38 anni, del Minnesota, di origini somale. C'è Ayanna Sojini Presley, 45 anni, del Massachusetts, una afroamericana, e c'è Rashida Tlaib, di 43 anni, del Michigan, di origini palestinesi. Sono tutte nate negli USA e quindi sono cittadine americane dalla nascita, tranne Omar, che è nata a Mogadiscio ma che è naturalizzata cittadina statunitense. Sono tutte al loro primo mandato, elette con quella piccola marea della sinistra democratica che aveva caratterizzato il voto di midterm nel 2018. Omar e Tlaib sono musulmane, le prime musulmane elette alla Camera. Ocasio-Cortez e Tlaib sono anche espressione dei socialisti democratici d'America, quasi eredi della campagna per la nomination democratica condotta nel 2016 da Bernie Sanders, di cui erano animatrici, di cui erano volontarie nel 2016 appunto. Nessuna di loro è candidata alla nomination democratica, tutte sono molto attive contro Trump, che non solo dice a loro di tornarsene a casa, ma poi le attacca in modo ancora più virulento, senza citarle, suggerisce alle quattro del sinistra radicale di chiedere scusa al paese e ad Israele per il linguaggio che hanno usato e per le terribili cose che hanno detto, eppure per le loro disgustose azioni a causa delle quali Israele si sente abbandonato dagli Stati Uniti. Ora, da tutti si può sentire abbandonato Israele in questo momento, meno che dagli Stati Uniti, perché l'amministrazione Trump compiace in qualsiasi modo il governo Netanyahu, dall'atteggiamento ostile all'Iran, al trasferimento della capitale a Gerusalemme, a quant'altro può fare piacere al governo Netanyahu. Secondo il New York Times, questo atteggiamento del presidente ha una chiave di lettura chiaramente elettorale. Si tratta di tracciare una linea tra l'America bianca, che lo elegge, e l'America etnicamente diversa, che lo osteggia. E in questa linea si riconoscono anche molti repubblicani, perché per esempio un ex antagonista di Donald Trump per la nomination nel 2016, il senatore Lindsey Graham, che teoricamente è un moderato, ha denunciato che quelle quattro sono un mucchio di comuniste che odiano Israele, che odiano il nostro paese, che chiamano gli agenti di frontiera guardie dei campi di concentramento. Fateli diventare la faccia del Partito Democratico e lo distruggerete. Evidentemente il tentativo dei repubblicani di Trump e dei repubblicani pro Trump è di dare il volto di questi elementi particolarmente attivi, vivaci, ma anche relativamente estremisti nello schieramento democratico, di dare il volto di queste quattro a tutto il Partito Democratico in modo da spaventare l'elettorato di centro e moderato.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.